Allora, definire Don Marco non è facile in poche battute. Don Marco è un prete, un teologo, uno scrittore, un giornalista. Forse vi è capitato qualche volta di vederlo in televisione. Adesso sta curando la striscia anche di A Sua Immagine sul commento del Vangelo. E proprio ieri, mentre ti ascoltavo, sentivo l'emozione che avevi provato nel tornare nel tuo seminario, eh? Quello fa tanto. Allora, Don Marco è parroco di diverse parrocchie. C'ha la parrocchia che è il carcere di Padova e c'ha una parrocchia virtuale che troverete su internet, perché sulla strada di Emmaus, c'è una pagina anche Facebook, e quando lui si deve definire si chiama uno straccio di prete al quale Dio si intestardisce ad accreditare simpatia usando misericordia. Beh, raccontarti in poche parole non era facile. Io ho detto quello che è rimasto in me. Ok, a te la parola.
Vi chiedo scusa dell'informalità, ma io non sono mica capace di star seduto. Allora sto in piedi, anche perché ho visto che fate le foto, così siete più comodi anche a fare così, no? Quindi, no, vi chiedo scusa veramente sia del mio accento, del quale però non vorrei chiedervi scusa perché io sono orgoglioso di essere veneto, no? E quindi scusate, non capisco perché devo chiedere scusa, però chiedo scusa perché magari suona diverso. E soprattutto io premetto una cosa, che la storia che ascolterete questa sera è la storia di un ragazzo che nella vita è stato fortunato. Io c'ho questa responsabilità, vorrei dire che c'ho questa colpa, ma in realtà non è una colpa, c'ho questa fortuna, è che io sono un ragazzo fortunato. Sono un ragazzo fortunato perché? Prima di tutto perché sto facendo la vita che sognavo da bambino. Secondo motivo, perché vengo da una famiglia che a 10 anni e mezzo mi ha guardato nel volto e quando io ho detto mamma, papà, io vorrei seguire il mio sogno di diventare prete, mi hanno guardato e mi hanno detto se questa è la tua vita, qui a casa c'è la libertà, inseguilo. E terza cosa, sono fortunato, questa è la cosa più bella, perché io non sono certo di morire prete. Oggi io sono un sacerdote. E maledetto quel giorno in cui mi alzerò e dirò giuro che morirò prete. Vorrà dire che quel giorno io mi sono abituato ad essere prete. Io sogno tantissimo di notte, di giorno, mentre corro, quando studio, quando prego, sogno di morire sacerdote, ma sacerdote così, con le mie ferite e con il mio sorriso. Però so che per arrivare a fare questo, io ogni giorno ho bisogno di trovare un motivo per il quale guardare in faccia Dio, per il quale guardare in faccia Gesù e dirgli oggi scelgo te. E il motivo che andava bene ieri, oggi non va più bene. Ecco perché la storia del mio sacerdozio è una storia tribolata. La mia storia d'amore con Dio, perché questo è il mio sacerdozio, è una storia sbilenca. Non mi vergogno di dirlo perché questa è l'unica faccia, la mia faccia è l'unica storia che posso raccontare. È una storia che è passata attraverso il dramma del tradimento del mio sacerdozio, ma è una storia fantastica perché? Perché dentro a questa miseria sto scoprendo che Dio nei miei confronti usa una simpatia che è grandissima. Allora io questa sera, al posto dei video, perché li aveva già usati Don Christian, mi faccio guidare da 3 piccole storie. Premetto una cosa, perché stasera so che infastidirò qualcuno, perché vabbè, sono nato se vedo un fuoco per buttarci benzina, questo è un pochettino, no, il mio carattere. Però premetto una cosa che stava tantissimo a cuore a quel grande prete che io penso di aver bevuto a casa assieme col biberon, no, dalle parole di mio papà. Quando ancora prima di imparare a leggere, a scrivere, a capire la geografia, io avevo sentito parlare da bambino di Barbiana e di questo prete che si chiamava Don Lorenzo Milani. E quando 10 giorni fa siamo andati a registrare la puntata di A Sua Immagine, che andrà sabato prossimo, prima che arrivi Papa Francesco, mio papà, prima di partire, mi ha mandato un messaggio e mi ha detto «Ricordati sempre quella frase che ti ho detto il giorno che sei diventato prete». Mio papà fa il meccanico e mio papà ha vissuto il dramma di un papà che ha perso il posto di lavoro. Mio papà mi ha dato la possibilità più bella nella vita, quella di avere un papà che non è perfetto, un papà che ha fallito, però dentro a questa imperfezione, a questo fallimento, si è sempre rimesso in piedi e cammina oggi a testa alta. E la frase di Don Milani era questa, che per me sintetizza l'accompagnamento, il discernimento, l'integrazione, l'amore si letizia, la familiare sconsorzio, cioè butta dentro tutto su questa frase qua, ed è questa. Quando Don Milani diceva, c'è una cosa che è stupidissima, sapete che Don Milani non c'aveva peli sulla lingua, no? Per quello che a me piace tantissimo, no? Diceva, io non credo in Dio, diceva ai suoi alunni. Quando li ho intervistati l'altro giorno, mi dicevano, guarda che veramente lui ragionava così, dicevano. Diceva, io non credo in Dio, perché è troppo poco credere in Dio. Credo che esista sta bottiglia, credo che esista Don Christian, credo che esista quella sedia, credo che esista sto mondo. Dice, io non credo in Dio, io a Dio voglio bene. E voler bene ad una persona è molto di più, se permettete, che credere che quella persona esiste. Io non credo in Dio, o meglio, voglio essere corretto, io non mi limito a credere in Dio, cerco ogni giorno, come ne sono capace, di voler bene a questo strano personaggio che quando io l'ho incontrato, cioè, mi ha un pochettino non scombussolato la vita, me l'ha ricambiata mettendoci dentro un po' di passione. Allora, io questa sera, ovviamente sono un bastian contrario, ma non perché mi piace fare così, perché sono nato con questo carattere, io oggi venendo in giù mi sono chiesto veramente, ho fatto 6 ore di treno, mi sono chiesto, ma aspetta un attimo, cioè, una pastorale familiare, chiamano un prete che oggi, attualmente, non so se le cose cambiano, un pensierino ce lo faccio, non c'ha famiglia, perché per stare dentro qui, in questo momento non si può avere la famiglia, quindi chiamano un prete che non ha famiglia, tra l'altro un prete che vive l'esperienza massacrante, di essere parroco di un carcere, non di un convento di novizie, di un carcere di massima sicurezza di Padova. Dentro di me mi sono detto, qui, allora, o ci hanno sbagliato l'abbinamento, ok? Oppure ci avevano bisogno di un fenomeno da circo che magari raccontasse qualcosa, secondo, oppure terzo motivo. Oppure ho detto, qui dentro un collegamento c'è, nascosto dentro a questi verbi. Allora io questa sera voglio lasciarvi 3 provocazioni, perché per me provocare non significa cercare di fare il figo, no. Una volta mi piaceva fare questo. Poi il Signore me l'ha fatta pagare salata e oggi la mia provocazione cerco di metterla al servizio suo. Io questi 3 verbi non vorrei declinarveli così come sono scritti, no. Accompagnare, discernere, integrare. Voi prima l'avete sentito con cognizione di termini, Don Cristian che c'ha le mani in pasta dentro a queste periferie. Io questi verbi vorrei cercare di declinarveli al passivo. Sono accompagnato, sono aiutato a discernere, sono integrato. Perché? E vi chiedo scusa della schiettezza, vi chiedo scusa, so che infastidisce, no, però io sono in carcere, ho perso tutto nella vita, però mi è rimasta la libertà di pensiero, questa per favore me la lasciate. La libertà di chiamare pane al pane e vino al vino. Io provengo da una famiglia leghista e per tutta la mia vita, anche da sacerdote, io ho dato fiducia a quel partito. Ma sapete perché? E tenetevi forte. Perché mi faceva innamorare nel senso che dicevo, questi sì che c'hanno ragione, quando dicevano una frase. Chi sbaglia lo dovete mettere in galera, dentro ad una cella, chiudere la cella con la chiave, prendere la chiave e buttarla nel mare. Vai, ho detto, è vero. Perché? Perché mio papà mi ha sempre detto che le persone sbagliate esistono. Mi ha sempre detto che gli errori vanno pagati, però mio papà, poverino, forse si era dimenticato, o io non ho capito bene, che anch'io qualche volta potrei essere una di quelle persone sbagliate. Che anch'io qualche volta, come è capitato, sono capace di fare di quelle cappelle della vita che se non sono finito in carcere è stata veramente una questione di fortuna oppure di provvidenza, come piace chiamare a me. Cos'è successo ad un certo punto della mia vita? Che dopo 3 anni che ero sacerdote, il Signore mi ha sbattuto dentro ad un deserto. Mi ha tirato via dalla città nella quale questi 3 verbi, vi chiedo scusa, ma per me andavano di moda 13 anni fa. So che oggi magari c'è anche qualche vescovo, no, che comincia a parlare delle periferie, comincia a parlare di questi verbi e ti sembra Don Marco se si mettesse a parlare tedesco, capisci che non c'ha a che fare. Perché? Perché oggi purtroppo sono diventati una moda. A me prima sentire parlare il vostro vescovo mi ha fatto bene, perché ho detto, questo qua ci crede, uno che invita Don Gigi Ciotti, l'altra sera a fondo, ho detto, questi qua hanno voglia di rompere le palle a questa monotonia del male. Ho detto, si vede che questi sono tarati su misura per le periferie. A me questo piace perché? Perché la mia esperienza di sacerdote, non è l'esperienza che passa attraverso la teologia, anche se c'è un dottorato in teologia, passa attraverso questa carne. E una carne che questo non lo accetterò mai, ma ci devo fare i conti tutti i giorni, una carne che oggi spende con libertà e con gioia gli anni più belli del suo sacerdozio, vivendo assieme a quella gente che da bambino aveva sempre disprezzato. Perché? E guardate che qui c'è già dentro l'integrazione. Perché io quando ero bambino, quando andavo alle elementari, sono stato fortunatissimo, la mia fortuna grande è anche di aver trovato delle maestre meravigliose. Ma solo una volta mi è capitato di litigare a scuola. Facevo il liceo classico, quando una mattina una professoressa si permette, ma dico io come ti permette di fare sta castroneria? Si permette di entrare in classe e di provare a spiegarmi il sabato del villaggio di Giacomo Leopardi. Che per me è una poesia che c'ha, è di una bellezza insopportabile. E io ho alzato la mano, mi sono beccato il mio set in condotta, me ne vado orgoglioso, e ho detto, scusi professoressa, se Giacomo Leopardi voleva spiegarmi la poesia, se permette, l'avrebbe fatto lui molto meglio di lei. Giacomo Leopardi che cosa ha fatto? Attenzione, perché qui c'è passato il dramma del mio sacerdozio. Giacomo Leopardi ha fatto una cosa più geniale. Ha scritto una poesia perché voleva che lo studente Marco incontrasse la vera presenza di quella poesia. A me piace un sacco studiare, ma i professori che mi hanno fatto innamorare sono stati quelli che mi hanno organizzato gli incontri. Mi hanno organizzato un incontro con Tucidide, uno con Pitagora, uno con Senofonte, uno con Cicerone, uno con Ungaretti, uno col Carducci. Mi hanno messo davanti la poesia e dopo, forse si sono avvicinati e mi hanno detto, scusa, che cosa ti ha detto questa poesia? Dov'è che è andata a toccare la tua vita? Ecco, quello che io chiedevo a scuola non l'ho fatto nella mia vita di sacerdote. Io avevo sempre sentito parlare di questa gente, bastardi, delinquenti, assassini, pedofili, criminali, stupratori, narcotrafficanti, rapinatori, imbecilli, di tutto. Avevo sempre sentito parlare. Ma non avevo mai accettato di andare ad incontrare la vera presenza di queste persone. E allora la prima immagine che io vi voglio lasciare è questa. Voi vi metterete a ridere, però per me questo è il Vangelo. Tutte le altre, come si chiamano magari un po' in Veneto, no? Sono delle elucubrazioni mentali che a me non toccano il cuore. La prima immagine che vi lascio è questa. L'anno scorso, la notte di Natale, una delle 5 messe che ho celebrato, anche stamattina, no? Ci abbiamo 5 comunità diverse in carcere, l'ho celebrata con un gruppo di 13 detenuti che non sono neanche capaci di leggere e scrivere. La maggior parte di loro sono nati in carcere, ma non è una metafora. Le mamme erano carcerate, sono entrate in carcere. Quindi tu a questa gente, quando gli dici, scusa, ma te non hai nostalgia di casa? Non capiscono cos'è la casa. Sono nati in carcere. Allora, lì nella mia parrocchia sono molto gelosi dei ruoli. Allora c'è chi deve leggere la prima lettura a messa, chi la seconda lettura, c'è chi deve leggere la prima preghiera dei fedeli, chi la seconda, guai se uno fa cose che devono fare gli altri. La domenica si prendono il foglietto per la domenica dopo in modo da arrivare preparati a questo. La notte di Natale dell'anno scorso, la prima preghiera dei fedeli la deve leggere Salvatore. Salvatore è un ragazzo che a volte, non è una battuta, arrivava con una scarpa di un colore e una scarpa di un altro colore, no, magari con un paio di pantaloni fucsia e con la maglietta che è giallo fluorescente, cioè non sa neanche abbinare le cose. Insomma, questo ragazzo, questo detenuto, che poteva avere l'età di mio papà, no, legge la prima lettura. Siamo nella notte di Natale e io ho un dottorato in teologia. La preghiera dei fedeli diceva così: nel mistero del verbo incarnato, andava avanti così, tutta la preghiera, no, finiva dicendo, ti preghiamo Dio nostro Salvatore, e poi finiva la preghiera. Insomma, arriva lì Salvatore, tra l'altro si chiamava anche lui Salvatore, no, arriva lì, no, e comincia. Nel mistero del verbo incalmato, non ha detto incarnato, ha detto incalmato. Al che no, io con le mani in tasca così, no, ho alzato la faccia, non mi sono messo a ridere, ma nessuno di quei 13 rideva. E io dentro di me mi ho detto, ma guarda te che capre c'ho qua davanti, e questi neanche capiscono che questo qua ha sbagliato a leggere, cioè a ridete, no. E ho taciuto. Insomma, va avanti per la mia gente leggere e fare spelling nel mistero del di, cioè tu capisci proprio bene le sfumature. Insomma, arriva la seconda parte, no, e che cosa dice, no? Ti preghiamo, Dio nostro saldatore, saldatore invece che salvatore. Al che no, io ho fatto così, no, ho alzato la testa, ho detto, nessuno rideva. Ho detto, ma signore, questi qua, o sono rincoglioniti loro, ho detto, no, oppure cioè, non capisco io che linguaggio parlano, no. Insomma, finisce la messa, vado in sacrestia per tirarmi via le vesti, e lì c'è uno specchio, no, dentro, sapete, dentro l'armadio, no, c'è uno specchio, mi guardo in faccia e mi dico, ma pensa a te, Don Marco, pensa a te. Questo ragazzo, tu non te ne sei accorto, ma ti ha detto la cosa più bella teologicamente. Ti ha detto, siccome dire l'incarnazione di Dio, ma cosa vuol dire incarnazione di Dio? Dice, Dio si è incalmato. E incalmare è il verbo del giardiniere, cioè tu prendi un tronco di pesco, ci innesti un ramo di ciliegio. È come se lui mi avesse detto, sai che cos'è il Natale per me? Questo era la mia vita, ad un certo punto Dio si è innestato dentro la mia vita. E lì mi sono vergognato, perché ho detto, ma guarda te Don Marco, al tuo paese a Calvene, se ti vogliono offendere, ti dicono, sei incalmato con l'oco. No, il marito dell'oca, sei incalmato con l'oco. Questo ragazzo, la notte di Natale, mi ha detto, io sono incalmato con Dio. Per me, mi sono vergognato quando mi sono reso conto, ho detto, io ci ho dato della capra, e questo mi ha detto, guarda che la tua teologia non attacca qua. Bisogna essere gente pratica. Il Natale è questo. C'è la mia storia, c'è un Dio che non si vergogna di me. Si è sposato con me ed è partita questa storia. E poi ci ripensano e dicono, Salvatore. Quante volte no, noi nominiamo Dio, no, Salvatore, l'incarnazione, la transustanziazione, no, come se fossero cose che tutti sanno. Mia mamma non sa neanche che cosa sia la transustanziazione, se glielo chiedo. Questo ho detto, Salvatore, c'è troppo generico. Allora, tra i miei amici sono due le passioni, o il giardinaggio, oppure, non so, la meccanica. Allora, chi non ha capito il giardinaggio, glielo spiego io che cos'è il salvatore. È un saldatore. Che cos'è la misericordia? È un pezzo di ferro che si è spezzato, è un qualcosa che si è rotto, e invece di buttarlo via, perché la gente dice, no, costa meno comprarmi uno nuovo che ripararlo, Dio cosa fa? Prende e fa questa opera di saldatura. E io guardandomi allo specchio mi è apparso mio papà, quando lo vedo lavorare, vedo che arriva a casa con una macchina piena di ferri, mia mamma che quasi bestemmia perché non sapeva dove mettere le cose, e dopo 5 giorni magari mia mamma va da mio papà e gli dice, bello sto candelabro qua che hai fatto, e papà gli dice, sì ma l'altro giorno mi hai maledetto, e vedi, io sapevo che sarebbe venuta fuori questa cosa qua. Dopo 2 giorni mi telefonano, mi dicono, è morto Salvatore. Si stava facendo la doccia, un infarto l'ha bruciato vivo. Dio incalmato e Dio saldatore, io non me ne ero accorto, era stato il testamento spirituale di questo detenuto, ad un prete che c'ha un dottorato in teologia. Quella mattina che abbiamo celebrato il funerale, sono entrato nella sua cella, lì c'era il tavolino, c'era una rosa e un bigliettino scritto da uno dei suoi amici. Perché i giorni successivi hanno preso in giro me, non hanno preso in giro Salvatore, dove c'era scritto Dio si è incalmato, punto esclamativo, grazie Salvatore. Io non so che cosa significa accompagnare, io so che cosa significa per un prete essere accompagnato esattamente da quella gente che per ignoranza io ho sempre, non disprezzato, ho sempre odiato. E qui, no, e chiudo questa prima immagine, a me piace tantissimo una sfaccettatura di Papa Francesco. Io sono innamorato di Papa Ratzinger, sono innamorato di Papa Francesco, sono innamorato di Giovanni Paolo II. A me piace il Papa, perché ci credo che la fantasia di Dio per ogni momento storico sa metterci la persona giusta a guidare la sua Chiesa. E mi piace tantissimo quando Papa Francesco, che vi faccio una confessione, non c'è nessun uomo politico, letterario, scrittore, azionista, creatore di bestseller, non c'è nessuno che nel cuore dei detenuti riesca ad essere credibile come Papa Francesco. Se questo dicesse ai detenuti, buttatevi giù dal ponte, questi si buttano giù dal ponte. Perché? Fate attenzione. Perché Papa Francesco le ha capito una cosa, che anche prima accennava Don Cristian, che in qualsiasi casino l'uomo viva, qualsiasi casino, è un matrimonio andato a rotoli, l'abbiamo sentito prima, ma potrebbe essere una vita che è andata a rotoli. E magari andando a rotoli dietro ha lasciato fiumi di sangue, pagine di storia criminale, nere fluorescenti. Eppure in qualsiasi caos l'uomo abiti, quello può diventare il punto di partenza per ritornare a Dio. E questa è una cosa incredibile. Io ringrazio Don Cristian perché prima ha usato una frase che in carcere è questione di vita o di morte. Ha detto: non esistono i divorziati risposati, esistono persone che alle spalle hanno una storia che magari si è frantumata. Allora per la proprietà transitiva non esiste il pedofilo, non esiste lo stupratore, non esiste il terrorista, no, esiste la persona che è stata condannata per un reato di pedofilia. Esiste la persona che è stata condannata per sequestro di persona. Esiste la persona che è stata condannata per violenza aggravata sulla donna. Esiste una persona condannata per omicidio. E questo, guardate, che magari qualcuno di voi dice: mi fa venire i nervi sta roba qua. No, è garanzia di autenticità. Perché se esistesse il pedofilo, non c'ha colpa. È nato così. Che colpa c'ha? Che responsabilità c'ha? Invece esiste la persona libera che poi ad un certo punto, attenzione, per una serie di motivi che magari noi nemmeno immagineremmo e che non giustificano il male fatto, arriva a compiere questo gesto qua. Ecco, io sono stato accompagnato in questo viaggio da questi poveri a fare che cosa? A fare questa esperienza qua. Cioè a sentire che quello che Papa Francesco dice non è una storia. No, come a Natale di quest'anno sono tornato a casa e ho incontrato una mia cugina e gli ho detto: sei andata a messa, perché a casa mia c'è un po' la libertà, c'è gente che crede, c'è gente che non crede, c'è gente che se ne frega, cioè è un popolo libero la mia famiglia, no? E mi dice: sì, sono andata a messa, ma sono incazzato col prete. Beh, ho detto: qua, cioè, insomma, io con i preti ho tagliato i rapporti che ero bambino, ho detto, quindi non mi spaventa questo, no? E gli dico, ma perché ti sei arrabbiata oggi che è Natale? Perché questo durante la predica mi dice, ha detto: lo sapete che Dio è amore? Ho detto: una cosa bellissima. Questa mi dice: sì, ma concretamente. Concretamente. Che cosa significa che Dio è amore? Guardate in che cosa mi stanno accompagnando i poveri. Mi insegnano una cosa bellissima che io ve la lascio anche come provocazione nuda e cruda. Guardate che oggi credere che Gesù Cristo è figlio di Dio è la cosa più semplice, ci credono tutti. Sapete qual è la cosa più difficile? Credere che questo che è figlio di Dio sia stato un uomo come me. Sia stato un uomo che ha fatto la fatica di crescere, che come me ha fatto una fatica boia a stare dentro ad un contesto di famiglia, ad un Dio che a un certo punto ha vissuto gli stessi drammi che ho vissuto io, solo che li ha vissuti in una maniera molto più bella. Ovvero sia, dentro al peccato era capace di vederci un punto di appoggio per ripartire con una storia. L'immagine splendida della Samaritana, no, sapeva tutto della sua storia. A un certo punto Gesù, in quel passaggio che è meraviglioso, no, alla donna samaritana poteva dire: sei una zoccola, sei stata con sei mariti, te la cavi bene, sai navigare, tutto, no. Ha detto due cose diverse nella stessa frase. Ha detto: su questo hai detto bene. E poi conclude quel versetto dicendo: in questo hai detto il vero. Cioè fa leva sulla verità di cui era capace quella donna. E questo per me significa lasciarmi accompagnare dai poveri per conoscere meglio Dio. Oggi lo posso dire con un margine di vergogna che sfiora il 100%. Fino a 5 anni fa dunque ero già prete, avevo fatto 14 anni di seminario e nonostante il seminario sono riuscito a diventare prete, ok? Però ho sperimentato una cosa. Attenzione, che la mia non è provocazione, la mia è sofferenza. Ho sperimentato una cosa, che fino a 30 anni io leggevo il Vangelo ed era come guardare un film straniero senza sottotitoli. Ridevo perché quello vicino rideva, vedevo che magari c'aveva il sangue, ho detto lì si sono sparati. E invece lavorando con i poveri c'ho questa fortuna qua, mi stanno traducendo il Vangelo in un linguaggio comprensibile. L'ultimo domenica scorsa, Antonio, Vangelo della Pentecoste, durante la messa mi è scappata una frase da prete. Io non posso dire frasi da prete in carcere perché te le smantellano. Però a un certo punto era così bella che ho detto, oh ragazzi, il Vangelo di oggi ci dice una cosa bella, che siamo nelle mani di Dio. E lì non c'è il diritto di replica in carcere, non c'è, no, come la postazione di un pulpito, no, c'è il diritto di replica. Si alza uno, Antonio, il mio chierichetto che fa il verduriere in carcere, no, si alza e mi dice, sì, noi siamo nelle mani di Dio, però guarda che Dio è nelle tue mani. E ha puntato il dito sull'episide per consacrare. E detto, guarda questi poveri. Io dico, guardate che siete nelle mani di Dio, e loro mi dicono, guarda che Dio però ce l'hai in mano tu. Cioè Dio si fida di te. Seconda immagine, e anche questo è un piccolo episodio perché la mia teologia, la mia vita è fatta di incontri. Arrivo a casa il giovedì santo di quest'anno e c'è una bambina che è figlia di mia cugina, che quando arrivo a casa è un po' la mia cuginetta preferita, no? Lei appena arriva a casa mi sequestra il telefonino e mi dice sei qua tutto per me, allora devo mettermi, non so, a guardare Winnie the Pooh, a costruire qui Lego tecnico, no? Torno un po' bambino, no? Questa bambina ha fatto la prima comunione, attenzione, perché questo è il fallimento, guarda, se ci fosse stato qua il vescovo le avrei detto lo stesso, è il fallimento di una certa pastorale parrocchiale. Insomma, arriva sta bambina e mi dice, ascolta, ha detto, ti ricordi vero che faccio la prima comunione quest'anno? Madonna, ho detto, va, mi sono già segnato nell'agenda, ci vengo anch'io, mi dice. E poi mi dice, ascolta, ha detto, ma mi potresti spiegare una cosa? Ho detto, dimmi Giulio, ho detto, no. Allora mi tira fuori il bollettino. Bollettino è quel foglietto che, non so, almeno in Veneto mandano fuori i parroci per tenere i contatti con le famiglie. Poi, siccome ogni tanto bisogna anche far ridere, perché il Vangelo se non fa ridere non è Vangelo, no? Pensano i preti, allora ci mettono su barzellette, scenette, tutte queste robe qua. Vabbè, insomma, su questo bollettino c'era un avviso. E c'era scritto, da noi c'è la tradizione che si fa la lavanda dei piedi ai bambini che fanno la prima comunione. C'era scritto, avviso per le mamme dei bambini che faranno la prima comunione, in grassetto. Attenzione, perché voi mi mettete a ridere, io mi sarei tolto i capelli uno per uno. Parroco scrive, ha scritto il mio parroco, ha scritto, no, si ricorda alle mamme dei bambini che faranno la lavanda dei piedi il giovedì santo di lavare i piedi dei bambini prima che vengano in chiesa. Voi ridete, ma non ci vorrei credere che qualche prete non l'abbia scritto anche qui nel Lazio o qui vicino nella Campania, eh? Attenti, voi ridete. Sapete cosa mi ha detto sta bambina qua? Perché io non l'avevo mica capita. Ha detto, sì Giulio, ha detto, no. Sapete cosa mi dice sta bambina? Che va in chiesa una volta all'anno, perché la mamma la porta una volta all'anno. Sapete cosa mi ha detto? Ma scusa, ma a lavare dei piedi puliti sono capaci tutti? Se voi ridete si vede che frequentate la chiesa, si vede, eh? Perché questa è la normalità. Ma questa bambina mi ha fatto vergognare, sapete, perché ha detto guarda che Gesù li ha colti di sorpresa quel giorno. Memore di questo, dopo 2 giorni io per fortuna, per grazia ricevuta, anzi me la sono presa sta grazia, io in carcere non ho il bollettino, no, non c'ho la burocrazia proprio, io non posso avvisare che si laveranno i piedi. La mattina scendono giù i detenuti e qualcuno si è messo in prima fila, altri in seconda fila. Oh, lì, cioè, mi sono divertito come un matto. Mi sono sentito Gesù. Perché finita l'omelia, li ho colti di sorpresa. Mi sono tolto le vesti, questi guardavano cosa facevo. Mi sono messo su, no, il grembiule. Questi mi guardavano con gli occhi così. A un certo punto, no, mi sono sdraiato per terra sui loro piedi e ho tolto io le scarpe. Sapete la cosa bella? Che qualcuno tirava indietro il piede e a me veniva in mente Pietro che ha detto tu a me i piedi non li lavi. Sapete la cosa fantastica? Non ridete per cortesia. La puzza che sapevano quei piedi. Le unghie incarnite. I tatuaggi, le vene varicose. Piedi gonfi così. Mi sono concesso il lusso di lavare i piedi come li ha lavati Gesù. Puzzavano. Oggi va di moda, no? È l'odore delle pecore. Sì, quello è l'odore delle pecore. Quell'altro è Calvin Klein, Gucci, Chanel. Quello è l'odore delle pecore. Finita la messa, entra in sacrestia uno di loro, tanto per darvi un metro di misura di come funziona la grazia, condannato a 12 ergastoli. Entra in sacrestia, chiude la porta, ci aveva le lacrime agli occhi. Mi guarda e mi dice: ascolta Marco, io sono Giuda. Sono Giuda. Poi si mette a piangere, no? Allora lo accarezzo, io riaccarezzo la mia gente, perché è carne ferita quella. È carne che ha ferito. Dice: io sono Giuda, però ti dico una cosa. Oggi mi hai fatto sentire un apostolo. Guardate che certi preti sono convinti che Gesù abbia lavato 22 piedi. No, ne ha lavati 24. Ha lavato anche i piedi di Giuda, in modo tale che Giuda non potesse dire: ti tradisco perché tu a me non hai fatto quello che hai fatto agli altri. E io mi sono accorto, lavando i piedi, che non sapevo di chi fossero quei piedi. Non è che ho preso un piede e ho detto: questo è di Guido, lo lavo. Questo è di Santino. No, non li ho neanche guardati. Non sapevo neanche di chi fossero i piedi. E questo mi ha fatto venire in mente questo verbo qua, il verbo discernere. Sapete perché? Perché non possiamo nascondercelo. Anche qua dentro, no, immagino, non conosco la realtà, però so un pochettino come funziona la Chiesa, no? Chissà quanti preti anche in questa diocesi non apprezzano quello che sta facendo Papa Francesco. Chissà quanti preti remano contro lo stile di Don Luigi. Ma non perché sono un profeta, perché funziona così dappertutto. Ma sapete perché tanta gente non accetta questa figura di essere Chiesa? Sapete perché? Perché Papa Francesco ha capito una cosa. Ha capito che non può usare una parola comoda, quando la parola comoda si tiene a debita distanza dalla vita. Francesco questo l'ha capito. Ed ecco perché nasce l'imbarazzo nei sacerdoti. Ecco perché nasce l'imbarazzo su certi vescovi. Perché l'immagine di questa Chiesa ti chiede di esporti. Quando prima Cristian parlava di discernimento, io in carcere, cioè io lì vedo la vita che lotta contro la morte, non ci sono le sfumature. E sapete che cosa significa fare discernimento? Significa avere il coraggio di metterci la faccia con Dio per quella persona lì. Ogni volta che vado in Terra Santa, io passo per Sodoma e Gomorra. Perché lì, prima che la distruzione, per questi peccati, che c'è stata la distruzione. Prima della distruzione c'è stata la storia di un uomo che è sceso a patti con Dio, partendo da 100 giusti e arrivando fino a uno, ed è stato Abramo, che ha avuto il coraggio di metterci la faccia con la sua gente. Ecco perché il discernimento fa nascere anche l'imbarazzo, perché quando si tratta di metterci la faccia, Papa Francesco ha usato un'immagine che in carcere ha fatto impazzire tutti, ha detto: io la Chiesa la immagino come la mamma di un detenuto. Non so se voi avete mai visto la mamma di un detenuto fuori dalle sbarre, no? Con la vergogna sul volto la vince perché? Perché dice: quello è ancora mio figlio. E poi vorrei lasciarvi la terza immagine. È un'immagine che parto da quello che aveva detto prima Don Luigi. Ha usato, sapete, c'avete un vescovo che non parla mica da vescovo. Cioè, fategli i complimenti perché c'è delle intuizioni che dico: questo è un uomo libero. Libero, no. Ha usato questa immagine, scusatemi, lui ne ha usato un'altra, però che poi ve la l'aveva già citata Christian, quando dice: Dio ha tanti nomi, però noi vorremmo, no, che Dio avesse solo un nome, perché bisogna tenerlo sotto scacco Dio, invece lui ti dice: ciao, cioè tu non mi imbrigli, mi lasci la libertà. Ma c'è stata una signora, perché a me piacciono i particolari, no, poi li ingigantisco perché mi fanno sentire partecipe di una storia. C'è stata la signora che ha fatto la preghiera di ringraziamento, correggetemi se sbaglio, che a un certo punto ha usato questa frase, questa espressione: esploratori di bellezza. Esploratori di bellezza. Allora io vi lascio questa immagine, e capisco perché oggi dovevo venire ad un convegno per le famiglie, allora, no, vi lascio questa immagine che riassume tutto. 5 mesi fa vado in Terra Santa con un gruppo di studenti, io insegno teologia, non in seminario, ho fatto questo voto, insegno teologia in giro per le aziende, abbiamo organizzato dei corsi di teologia per degli imprenditori, per gente che non c'ha niente, non parte da un retaggio culturale, parte dalla curiosità, è fantastico. Organizzo un viaggio in Terra Santa e si aggiungono altre persone che non conosco. Io vedevo che dentro a questo gruppo, no, c'era una signora che quando si celebrava la messa, no, si metteva, le prime volte, dico la verità, stava sulla soglia. Bellissima la posizione di chi sta sulla soglia, no? Poi dopo qualche messa, dopo qualche giorno, celebravamo la messa ogni giorno, entrava in chiesa, si sedeva, dopo mezz'ora usciva, vedevo che gli ultimi giorni, no, rimaneva in chiesa. Insomma, a un certo punto, no, questa signora, parlando con gli altri pellegrini, no, ha raccontato un pochettino la sua storia. Lei era venuta in Terra Santa per protestare contro Dio. Perché in Terra Santa? Perché sai, in Terra Santa i 5 sensi, vista, udito, tatto, olfatto e odorato, sono tutti messi in gioco. Cioè, tu vedi quello che ha visto Gesù, tocchi quello che ha toccato Gesù, annusi quello che ha annusato Gesù, lecchi, gusti quello che ha gustato Gesù, ascolti quello che ha ascoltato Gesù, cioè, tutto è messo in gioco, no? E protesta contro Gesù perché? Perché questa donna ci aveva un sogno nella vita, la sua storia d'amore con suo marito. Ad un certo punto è andata in frantumi. Questa donna che non ci aveva sensi di colpa, perché dal senso di colpa nasce la paura del giudizio, ma questo non lo dice Francesco. Francesco parla di peccato e dal peccato nasce la misericordia. Guardate che certe volte le confessioni si confessano sensi di colpa, non c'è materia grave. Devo confessare i peccati, non i sensi di colpa. Insomma, questa signora qua un giorno si avvicina a un confessionale, sente il bisogno di riconciliarsi con Dio, di dire: guarda, ti chiedo scusa, è fallita, ti dico anche i motivi. Si avvicina e la confessione finisce, no, in un santuario di quelli, no, anche più frequentati. I drammi nascono sempre nei santuari dove bisogna cronometrare, fare presto, no. Questo sacerdote le dice: signora, lei non può accostarsi ai sacramenti perché vive una situazione di peccato mortale. Questa signora si alza, esce e tira giù le sarande contro Dio. Dopo 15 anni, no, passati 15 anni viene in Terra Santa. Quindi per lei venire in Terra Santa significava camminare nelle stesse strade dove ha camminato la Maddalena, dove ha camminato Zaccheo, dove ha camminato Giuda, dove ha camminato la supermaritata, ok? Dove ha camminato tutti i peccatori. Insomma, a un certo punto, no, arriviamo alla fine di tutto il pellegrinaggio, c'era un sogno. Perché io il concetto della strada ce l'ho avuto fin da bambino, no? Il mio sito sulla strada di Emmaus, là nasce il Vangelo. Ho detto: voglio, prima di imbarcarmi e tornare a casa, portarli ad Emmaus a celebrare la messa. Arriviamo ad Emmaus e mentre sto celebrando la messa ho guardato nel volto della mia gente e mi è venuto in mente di fare un gesto che non è liturgico, ma mi assumo le responsabilità visto il guadagno che ho ricevuto. Al momento della comunione li ho guardati e ho detto: adesso sedetevi tutti, perché se quella volta l'hanno riconosciuto nello spezzare il pane, allora è impossibile che non succeda anche stavolta. Siamo ad Emmaus. E mentre consacravo il pane mi veniva in mente quella battuta che mi faceva la mia nonna quando io e mio fratello ci tiravamo dietro le mollicche da bambini. Diceva: bambini, non si gioca con il pane. Io oggi quando consacro il pane sento la mia nonna che mi dice: non si gioca con il pane, con la maiuscola, cioè non si gioca con Dio. Insomma, li guardo e dico: adesso invece di venire alla comunione, voi sedetevi tutti, qui c'è il pane consacrato, provate a pensare a quell'istante della vostra vita che avete sentito Dio così lontano da dire: non esisti, oppure mi hai abbandonato, sei stato un bugiardo. Quando ce l'avete bene in testa, vi alzate e venite qui a prendere l'Eucaristia. Io ho preso l'Eucaristia, siccome Dio non l'ho mai sentito lontano, ho preso l'Eucaristia, mi sono seduto e poi sono stato lì a concentrarmi. Vedevo i passi di chi arrivava. Finisce la messa, vicino a me c'era un mio amico sacerdote che era venuto, Don Fabrizio. No, usciamo e prima di arrivare in sacrestia mi tira per la casula e mi dice: ma hai visto? Che cosa ho detto? Non sai che quando io celebro messa entro su un'altra dimensione, non mi distrago. Mi diceva: stavolta ti dovevi distrarre, però. Ho detto: cos'è che mi sono perso? E mi dice, hai visto, mettiamo che si chiamasse Francesca questa signora, hai visto Francesca? No, ho detto, cosa ha fatto? Ah, ha detto, un capolavoro. Cosa aveva fatto questa signora? Era seduta in fondo alla chiesa, per ultima si è alzata, ha attraversato tutta la chiesa, immagino gli sguardi taglienti di qualcuno che avrà detto, non può andare alla comunione in situazione irregolare, scopaccia con un altro uomo, non è sposata? No, tutti la guardavano così. Lei è arrivata vicino all'altare, è arrivata vicino al pane, ha preso le sue mani, le ha messe sopra il pane e ha detto sottovoce una parola che Fabrizio è riuscito ad intercettare. E poi lei lo ha ammesso. Ha detto, mi hanno detto che non ti posso mangiare, però sono venuto qui a toccarti perché avevo bisogno di sapere che comunque tu ci sei. Ha lasciato lì il pane e se n'è tornata al suo posto. Quando sento qualcuno che offende Papa Francesco perché dice che quel capitolo ottavo ha lasciato la libera interpretazione, mi viene in mente questa signora qua. Questa signora ha salvato la tradizione e ha mostrato che cosa dice Francesco. Dice, lasciate che chi ha bisogno di Cristo lo vada a toccare, perché questa gente ha bisogno di sapere che Lui comunque c'è. E chiudo. Dico una cosa che è eretica, però io faccio il parroco là, non ho scelto, mi sono stato mandato là. E un giorno un detenuto... Io nella mia parrocchia ci sono due catechiste, cito quello che dicono i preti, vivono situazioni irregolari. Questa mattina sono stato un po' in imbarazzo, perché alla comunione sono venute delle persone, io non conosco i loro reati, però io certo li ho studiati a scuola, adesso me li trovo lì. Sono venute persone che hanno ammazzato, sono venute persone che hanno violentato. Sono venute alla comunione. E io ho in mente gli sguardi di quelle due catechiste che non si possono accostare alla comunione. Vorrei farvi percepire sulla pelle lo strazio che nel Vangelo è raccontato. Quando ad un certo punto Gesù dice, ma se un figlio ti chiede un pezzo di pane, te gli dai una serpe. E mi viene in mente, con questo chiudo, però prendetela con le pinze, perché io vivo in una situazione molto particolare, come il carcere, mi è venuto in mente quando un giorno un detenuto, vedendo il mio imbarazzo le prime volte, quando lui veniva alla comunione, un giorno durante un colloquio mi dice, Don Marco, ti tiro via l'imbarazzo che ho visto sul tuo volto quando io vengo alla comunione, hai ragione. Io ho ammazzato tante persone. Io non sarei degno di venire alla comunione. Però se ci credi, ti dico una cosa. Per me prendere la comunione è come prendere una medicina. Io sento che ogni volta che vado alla comunione è come se dentro di me si accendesse un po' più luce su tutto il male che ho fatto. Vi auguro questo, accogliere, discernere, integrare. Ve lo auguro con... traducendolo con la frase che il mio scrittore preferito, Henri De Luca, ha usato un giorno in un suo testo meraviglioso, quando ad un certo punto dice, io non credo perché ho visto, ma credo perché sono stato veduto. Io non l'ho mai visto Dio. Mi faceva incazzare i miei compagni quando alla revisione di vita in seminario dicevano, io oggi ho visto Gesù nella matita che il mio compagno mi ha passato, io oggi ho visto la Madonna mentre... Io non le ho mai viste questa roba qua. Però sono certo di una cosa, sono stato visto da Dio nella mia debolezza e questo mi ha detto, io c'ho bisogno di te. Quel momento ero disoccupato perché nessuno si fidava di me e l'ho detto io questa cosa la accetto. Non credo perché ho visto, credo perché sono stato veduto.